avevano piante per il scaldamento globale. Paolo Saraceno aveva dato i figli di Casa Sofferenza di Roma e dirigente di ricerca dell'Istituto Nazionale di Astronomia e Astrofisica, INA. Dal dicembre 2010 è membro della Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale del Ministero dell'Ambiente. L'incontro di oggi chiude la 22esima stagione di Legge del Primo Dimenticare. Volevo quindi l'occasione per ringraziare tutti i relatori intervenuti e tutto il pubblico che l'ha seguito, la Biblioteca delle Ondate, il Comune di Firenze, la Regione Toscana, la COP, che hanno sostenuto questa manifestazione. Il libro che Primo Carli offre alla nostra riflessione è L'uomo e il clima. Da 50 anni si discute su se e come cambierà il clima nel nostro pianeta. Ora sappiamo molto su quello che è successo in passato e sappiamo misurare con precisione i cambiamenti in corso, ma se da un lato questo ci rende abbastanza capaci di prevedere il cielo di domani, dall'altro la rapidità con cui i fenomeni atmosferici incisivi si manifestano li rende incredibili. L'aumento della temperatura media, l'arretramento dei ghiacciai, la fusione delle calotte polari, l'innalzamento del livello del mare sono fenomeni ancora molto piccoli che segnalano un'evoluzione del clima diversa da quella naturalmente prevista. È dovuta a una complessa interazione tra civiltà umana e clima. Dunque, se è certo che i cambiamenti climatici hanno fermato la superficie terrestre e la vita dei suoi abitanti, è altrettanto certo che i cambiamenti contemporanei sono molto veloci. Ma piuttosto che una spiegazione apocalittica del cambiamento, Carli suggerisce che la difficoltà maggiore relativa alle modifiche climatiche possa essere nella capacità degli uomini di adattarvisi. Infatti, se l'ambiente dovesse cambiare troppo velocemente, le attività umane in esso sviluppate, in costanza di determinati fattori, potrebbero non essere più possibili. L'obiettivo di questo libro è quindi da una parte identificare l'importanza che il clima e i suoi cambiamenti possono avere per la determinazione di nuovi scenari geopolitici e dall'altra analizzare i meccanismi che caratterizzano il dibattito internazionale. È dunque l'uomo che si trova davanti a una scelta. Adesso agli strumenti capaci di modificare la sua volontà il pianeta in cui vive. Ma cosa farà di questo suo potere se gli effetti a catena delle sue decisioni, ad esempio il riscaldamento provocato dall'aumento dei gas serra, modificheranno troppo l'ambiente circostante? Cedo la parola a Paolo
Saraceno. Per me è un piacere parlare di Bruno, perché con il mio libro parlerà lì, quindi non avrò questo compito, ma comunque mi fa piacere parlare di Bruno, che conosco da molti decenni, non ne voglio dire troppo perché qualcuno dovrebbe pensare che siamo anziani. Con noi in un certo senso è nata l'astronomia infrarossa. Io ricordo che ci siamo ci incontravamo qui a Firenze, soprattutto ai gloriosi tempi in cui l'Italia stava aprendo l'osservatorio del Gorge. Io tra l'altro venivo dalla fisica dello stato solido, quindi anche se poi mi sono occupato di astronomia è stato pochissimo, anzi ho pensato lì proprio per le mie esperienze più geniche. E lì è stata la cosa, Bruno lì è cominciata la sua scelta di vita, che a un certo punto, quando questa astronomia che nasceva doveva misurare quello che succedeva in cielo passando attraverso l'atmosfera, invece una scelta che io trovo molto, allora trovo molto interessante, ancora oggi divertente, è che senso aveva fare queste misure se uno non sa cosa c'è in mezzo. E allora da quel momento lui, da aspirante astronomo, è diventato un fisico astronomo. Lui era astronomo, a differenza di me che non lo era. ed è andato a studiare la fisica dell'atmosfera, soprattutto quella che è uno degli aspetti più importanti, sono le specie che ci sono dentro l'atmosfera, perché l'astronomia ha una grande capacità, che è quella di poter misurare le specie chimiche che si possono trovare anche in galassie lontane e milioni di anni luce. Però se per poter fare questo bisogna capire che cosa viene dalla galassia e cosa viene dalla galassia. Questo è quello che lui ha cominciato a fare. E l'ha fatto costruendo, tra l'altro, uno strumento bellissimo, io ricordo che andavo a vedere, molto impressionante, che occupava l'intera stanza, ed era uno spettrometro trasformato, qui è il più alta sensibilità che sia mai stato costruito. E poi negli anni a venire, quando io poi, continuando la mia carriera di astronomo, ho partecipato alla realizzazione di strumentazione, di telescopi spaziali che misuravano l'infrarosso, per poter interpretare quello che uno vedeva, perché nello spazio ci sono specie, righe e cose che sulla Terra non si vedono, e tutto questo è stato possibile utilizzando i cataloghi che erano fatti sulle cose sue. Io non vi racconto la sua bibliografia, certo, ma quella che è stata la nostra esperienza. Poi negli anni successivi, poi intanto ci incontravamo in giro, insomma, tra me c'è sempre frumentato, quindi una grande amicizia. Poi negli anni successivi, intorno agli anni 2000, io ho cominciato ad affrontare un problema quantomeno esotico, che era quello dell'esistenza della vita dell'universo, e il clima era diventato una cosa importante, perché se uno voleva capire cosa poteva causare su un pianeta la fine della vita, questo serviva un fenomeno globale, un fenomeno globale che lo rimane. Allora, il mio primo tentativo è stato, allora, ricordo di avvicinare un movimento ambientalisti, totale cultura di chi si occupa di queste cose impressionante. Poi una cosa che ho sperimentato successivamente, ad esempio anche Carlo Bruno, che adesso è membro dell'Accademia dei Lincei, si organizza delle bellissime giornate dedicate al clima e all'ambiente, lei crede che venisse una sola persona di Legambiente, di Amici del Piano, cioè chi vive nel mondo, chi si occupa di problemi ambientalisti ritiene di non dover avere nulla a che fare col mondo della scienza. È una cosa impressionante. Questo in parte spiega questa grossa differenza, che poi potrà essere un argomento di discussione che faremo dopo, tra il problema reale e il modo con cui questo problema è risolto. Ed è stato il momento in cui ho apprezzato di più Bruno, perché non sapevo niente prima. Allora cominciate a capire una cosa, la prendevo il mail e gli scrivevo, ma è proprio un problemino. E aspettavo 3 giorni, 4 giorni, una settimana, e mi rispondeva, sai come mi rispondeva la soluzione. Ed erano sempre cose interessantissime da leggere, anzi io ho imparato tantissime cose da lui. Ho detto che è stata un'esperienza piacevolissima, perché lui mi ha sempre risposto, io non sapevo, e devo dire in questo modo, mi viene anche il sospetto che parte di questo libro venga anche dalle domande che ti facevo. Comunque è stata un'esperienza che poi ho ripreso in tempi più recenti, quando poi ho affrontato il problema sia dal punto di vista energetico che climatico, e in questo le discussioni, i dibattiti con lui sono state fondamentali. E questo è un modo anche per capire, basta parlare di Bruno, anzi io ho raccontato sui miei rapporti con Bruno, chi vuole sapere di più si può, c'è il suo curriculum a disposizione. Ma la cosa, perché io ritengo in questo momento questo libro importante? Perché a dice appunto, abbiamo questa situazione in cui abbiamo un'informazione altamente distorta, cioè abbiamo un'informazione fatta da gente spesso su questioni climatiche che ragiona più col sentimento, perché io adesso in queste occasioni che ho di muovermi all'interno del Ministero dell'Ambiente ho fatto degli incontri con. E spesso la gente, io in questo periodo della mia vita mi occupo un pochino di geotermia, e vedo la gente terrorizzata, persone con le lacrime agli occhi, convinte che il loro mondo crollerà per impianti di piccole dimensioni, che veramente non hanno nessuna possibilità di causare fenomeni di questo tipo. E questo è dovuto a una quantità gigantesca di informazioni fasulla che ci sono. E questo libro è importante proprio per questo, perché è un tentativo di spiegare uno dei problemi drammatici del nostro futuro. Io non sono così ottimista come Bruno, Io credo che la mitigazione, se noi non smettiamo di produrre, la mitigazione può funzionare, noi ci possiamo adattare ai cambi. Noi non abbiamo problemi, perché tutta la nostra vita, tra l'altro lunghissima, non vedremo cose sconvolgenti, ma i nostri figli, se noi non smettiamo di utilizzare i combustibili fossili, rendetevi conto che il consumo di combustibili fossili cresce dell'1,7% all'anno. E per qualcuno che vuole avere un'idea dei numeri, noi ogni anno consumiamo 5 km cubi di petrolio, cioè per fare 5 km cubi significa avere un cubo alto 1,7 km, una cosa impressionante. E purtroppo le nuove tecnologie ormai dimostrano che prendendo il petrolio con questo ritmo noi ne avremo per 3-4 secoli, quindi non c'è niente da sperare. Non sembra una buona notizia, magari una buona notizia dal punto di vista economico, ma dal punto di vista climatico è drammatico, perché se noi aumentiamo dell'1,7%, io ho scarsi dubbi che le tecniche di adattamento che tu suggerisci possano funzionare. Per noi funzionerà al massimo, non le facciamo neanche. Ed è questo un problema importantissimo, perché vedete, se voi uscite qui per la strada e vedete un ingorgo gigantesco, voi avete il problema. E allora il sindaco di Firenze, che è molto efficiente, cambia la circolazione, di quello non c'è più. Ma il clima non si vede, o quando lo si vedrà sarà troppo tardi. E purtroppo esiste questa vecchia legge dei nostri politici, ma i politici fanno quello che vogliamo noi, se noi vogliamo cose stupide, loro fanno cose stupide. Quindi questo libro è importante perché serve ad educarci, a capire che c'è un rischio, che se noi veramente vogliamo lasciare un mondo appena appena decente, non certamente come l'abbiamo trovato, perché sicuramente sarà peggio di come l'abbiamo trovato, ma un pochino meno peggio, dobbiamo cominciare a preoccuparci. Perché non possiamo pensare che il problema venga lasciato ai nostri politici, il problema dovremmo affrontarlo noi, perché i politici devono solo esprimere le nostre opinioni. Se noi le opinioni non le abbiamo, perché non abbiamo studiato, non abbiamo capito, non riteniamo utile leggere libri come questo, sentire persone informate. Ma lo faccio un altro esempio. Alcuni anni fa c'è stata a Roma c'era la Fiera del Libro ed era presentato un libro di James Anstem, che è uno dei più grandi climatologi a livello mondiale. Io sono andato ad ascoltarlo, sapete che c'era con me? Tre scolariste di scuola media, c'erano tre scolariste di scuola media e io. Ma non è possibile, viene uno dei climatologi più incredibili che ci sono e tutti i movimenti ambientalisti, ma anche i cittadini, nessuno riteneva utile andare a sentire, magari per dire ma io non ti credo. Cioè, il disinteresse è totale. Quindi, se voi volete rimediare questo, il primo passo può essere questo. Perché è fatto poi un grande pregio di Bruno, è che lui è una persona straordinaria per quello che è, una persona veramente più di carattere, quindi mai prende posizioni estremamente rigide, e quindi il libro è un libro di riflessione serena, vi aiuterà a capire questa cosa.
Grazie Paolo per la presentazione. Io come di solito fanno le persone che si interessano di scienze naturali, ho preparato una presentazione PowerPoint con delle immagini e dei grafici per raccontarvi un poco i passaggi principali del libro. Però prima di cominciare devo fare dei ringraziamenti. Prima di tutto un grande ringraziamento ad Anna Benedetti per avermi invitato a fare questa presentazione in questa bella circostanza. E io sono fiorentino e quindi per me fare la presentazione a Firenze è anche l'occasione per incontrare tanti amici e questa è per me quindi una bellissima giornata. Devo ringraziare anche Fulvio Cerutti e Paolo Saraceno per aver accettato di partecipare a questo incontro. La storia con Paolo l'ha già raccontata Paolo, ma devo dire che Paolo ha avuto anche il merito di insegnarmi a scrivere il libro, perché
sono descritto come un analfabeto di ritorno.
No, perché coinvolgendomi nella tua scrittura del in realtà ho vissuto insieme a te il processo di mettere insieme le idee e costruire il libro, quindi è stato un invito a una preparazione a poter fare altrettanto. Con Furio, anche se siamo noi due fiorentini, l'incontro è più recente perché veniamo da mondi diversi, io sono un fisico, lui è un filosofo, però arriva a un certo punto in cui i fisici e i filosofi si incontrano, perché i filosofi hanno bisogno di sapere il come delle cose e i fisici hanno bisogno di cominciare a capire il perché delle cose. Quindi questo incontro alla fine è stato inevitabile. Un ultimo ringraziamento poi va a Alessia Graziano, che so essere tra il pubblico laggiù in fondo, perché se io ho scritto questo libro è merito suo, è stata lei della società editrice Mulino che mi ha invitato a farlo e mi ha aiutato a superare la mia iniziale titubanza, quindi molte grazie anche a essa. Però forse è il momento di parlare del libro, vi racconto soltanto alcune cose che ritengo più importanti per iniziare la discussione. E a me piace partire, come parto nel libro, dal contributo di un italiano che ha segnato in maniera importante la storia del clima, ed è Cesare Emiliani. Cesare Emiliani nasce a Bologna nel 1922 e si laurea in geologia a Bologna, passa anche da Firenze nel primo dopoguerra per un breve periodo lavorativo, però subito dopo va negli Stati Uniti, dove ha una importantissima carriera. È lui il fondatore della paleoceanografia, perché sviluppa una tecnica di carotaggio dei depositi dei fondali marini basata sulla grande isotopica, con la quale inizia la capacità di studiare la storia degli oceani nelle epoche passate. E nel 1966, proprio sulla base dei primi carotaggi, lui osserva una periodicità nella temperatura degli oceani che correla con l'esistenza
Va bene, faccio, va bene, alza il volume dalla macchina.
L'esistenza sulla Terra di glaciazioni alternate a periodi temperati, e si accorge che il nostro periodo temperato è molto più lungo dei periodi temperati precedenti. Quindi conclude che molto probabilmente il periodo temperato attuale sta finendo e andiamo verso un clima più stretto. E questo risultato entra in contrasto con quello che era stato un suggerimento di pochi anni prima, nel 1961, quando David Keeling, facendo delle misure di composizione atmosferica, aveva osservato un aumento significativo della concentrazione di anidride carbonica in atmosfera e aveva previsto che questo poteva causare un riscaldamento. E in realtà di clima si era parlato già da molto tempo, già nel XVIII secolo erano iniziati i primi studi per capire i meccanismi associati al clima, però è con Keeling e con Emiliani che c'è una importante svolta, perché ci si comincia a porre il problema di quale sarà il clima del futuro, e ci se lo pone con due previsioni contrapposte, uno che dice che si va verso il raffreddamento e un altro che dice che andiamo verso il riscaldamento. E sembra che questo dibattito, questa incertezza su quale sarà il clima del futuro abbia caratterizzato poi tutti gli ultimi 50 anni, perché ancora oggi si sentono voci contrastanti su questo argomento. Però quelle che erano le incertezze iniziali degli scienziati sono in 50 anni state ampiamente superate. Ad adesso si sa molto di più sul clima e non ci sono più incertezze. Però il pubblico continua a percepire incertezze perché accanto al sano dibattito scientifico su quelle che sono le nuove ipotesi, le nuove teorie, si è sovrapposto un dibattito ideologico con campagne pubblicitarie che ci confondono. Come esempio vi mostro questi tre titoli che sono apparsi su una rivista americana. Il primo dice le bugie del cambiamento climatico sono svelate. Il secondo dice la grande bufala del cambiamento climatico. E il terzo dice 100 ragioni per cui il riscaldamento globale è naturale. Ora, a parte una certa contraddizione fra gli ultimi due titoli, perché se il cambiamento climatico non esiste, non lo causa né la natura né l'uomo, e questo entra in contraddizione con l'ultimo titolo che dice che il riscaldamento globale esiste ed è naturale. Ma in fondo queste contraddizioni che compaiono sui giornali non sono particolarmente importanti, non ci se ne accorge, quello che rimane è l'impressione di questi titoli a carattere pubblicitario. E non è soltanto la stampa a creare confusione, e anche la politica. Questo è un Twitter di Donald Trump, e le notizie di NBC hanno già appena annunciato una grande gelata, il tempo più freddo in molti anni. La nostra nazione sta ancora spendendo soldi sulla bufala del riscaldamento globale? E questa affermazione è sbagliata perché confonde eventi meteorologici con cambiamenti climatici. Il cambiamento climatico lo si misura su una scala di tempi di perlomeno 30 anni, quindi non è la singola ondata di calore o la singola gelata che ci fornisce una misura del cambiamento climatico. Però questa affermazione si basa sulla logica elementare del caldo freddo, e sulla base di questa logica elementare finisce per essere convincente. Quindi bisogna imparare a essere un po' più sofisticati nel modo con cui si analizzano le cose per cogliere la verità. E a volte certe dichiarazioni troppo semplicistiche non ci dicono tutto quello che sta succedendo. Quindi, a parte questa, la confusione creata da questi annunci, adesso sappiamo molto bene quello che è successo alle condizioni ambientali del nostro pianeta in epoche passate. E sappiamo che all'inizio le condizioni ambientali della Terra erano molto difficili, e c'erano molte più meteoriti di quelle che ci sono adesso, i vulcani avevano un'attività molto maggiore di quella che hanno adesso, e anche la superficie terrestre sarà soggetta a sconvolgimenti per i movimenti delle acque batteriche. Questa attività vulcanica e di movimento delle acque batteriche ha rallentato negli ultimi anni perché la temperatura del nucleo terrestre è più bassa. Però se vogliamo capire qual è stata la convivenza fra l'uomo e il clima, non importa andare tanto lontano. Basta pensare agli ultimi pochi milioni di anni, perché l'uomo, i primi omini, neanche noi, i primi omini compaiono sulla Terra 2 milioni e 700 mila anni fa. E quindi se andiamo a vedere quello che è successo alla temperatura terrestre in quel periodo, e lo possiamo studiare attraverso la tecnica dei miliardi, andando a mettere insieme canotaggi fatti in tanti fondali dell'oceano, e da lì ricostruiamo che 10 milioni di anni fa la distribuzione delle terre emerse si stabilizza nel nostro pianeta, e con l'Antartide che va a posizionarsi al centro del Polo Sud. A questo punto la posizione dell'Antartide in una zona così fredda fa sì che l'Antartide diventa un punto di raccolta di ghiaccio, e l'accumularsi di ghiaccio sull'Antartide porta ad un abbassamento del livello degli oceani che arrivano ad abbassarsi di 70 metri e con l'abbassarsi degli oceani aumentano le terre emerse, aumenta la precipitazione, cambia l'albedo, cambia la composizione atmosferica e si osserva quello che vedete in questo grafico all'inizio, un lento raffreddamento della temperatura. E questo grafico mostra la temperatura rispetto a un livello di zero che è convenzionale, che è preso come riferimento, ed è sostanzialmente la temperatura media che è stata sperimentata tra 1240 e 1980 nel secolo scorso. Con l'abbassarsi della temperatura, quelle che sono delle oscillazioni climatiche naturali si amplificano e negli ultimi 3 milioni di anni si innescano queste oscillazioni sistematiche che sono le glaciazioni e alternate a periodi temperati. Se andiamo a vedere più da vicino gli ultimi periodi temperati, questa volta utilizzando canotaggi dei ghiacci antartici che ci consentono una migliore risoluzione temporale, la temperatura è mostrata nel grafico centrale e potete vedere i 5 picchi corrispondenti agli ultimi 5 periodi temperati, con in mezzo lunghi periodi di glaciazione. Sopra e sotto il grafico della temperatura c'è informazione sulla composizione atmosferica, in particolare sopra c'è l'anidride carbonica e sotto c'è il metano. Misure rese possibili dal fatto che nel ghiaccio si intrappolano delle goccioline di aria che ci forniscono un campione della composizione atmosferica al momento in cui si è formato il ghiaccio. Quindi abbiamo questo quadro molto interessante che ci mostra le variazioni di temperatura e anche le variazioni di composizione atmosferica con una correlazione fortissima fra la concentrazione dei gas serra e anidride carbonica e metano e la temperatura, però è una correlazione molto complicata sulla quale adesso non vorrei soffermarmi di tanto. La cosa interessante però è che l'anidride carbonica non ha mai superato i 280 parti per milione in tutti questi cicli precedenti. E il fatto che l'Homo sapiens compare durante la glaciazione e non ci dobbiamo meravigliare perché l'Homo sapiens compare in Africa e l'Africa è poco colpita dalle glaciazioni che colpiscono essenzialmente le regioni dell'emisfero nord, in particolare quelle più ad alte latitudini. E altra cosa importante è che, come aveva osservato Viviani, i periodi temperati normalmente durano molto poco. L'ultimo che vedete al centro sulla destra invece dura molto più lungo di quelli precedenti. Quindi la ragione di Viviani a preoccuparsi del fatto che il nostro periodo temperato era già durato molto a lungo. Se andiamo a vedere adesso che è successo durante il nostro periodo temperato, vediamo che dura circa 11.000 anni, e 11.000 anni non è un numero a caso, perché è quando comincia il Neolitico, quando cioè l'uomo smette di essere un cacciatore e un raccoglitore, diventa agricoltore e allevatore. E con questa abitudine impara a utilizzare il fuoco per crearsi nuovi spazi per la coltivazione e per l'allevamento. E c'è una teoria che si domanda se non è stata proprio questa attività dell'uomo che con il disboscamento ha immesso grandi quantità di anidride carbonica nell'atmosfera quello che ha causato questo rallentamento della glaciazione. Non abbiamo informazioni quantitative certe per e essere sicuri che questa è la spiegazione per questo lungo periodo temperato, però questa teoria è certamente suggestiva, perché se fosse vera vuol dire che noi abbiamo già interagito con il clima e in questo caso abbiamo interagito in maniera positiva, perché ci siamo concessi un lungo periodo temperato all'interno del quale si è sviluppata la nostra civiltà. In realtà l'inizio della storia è circa metà del periodo temperato, e tutti i nostri eventi che caratterizzano la nostra storia sono condensati nell'ultima parte, sono un intervallo estremamente breve rispetto a quello che è successo altrimenti. E quello che succede è un'altra cosa interessante, che si osserva negli ultimi 5.000 anni l'inizio di un lento ma sistematico raffreddamento, e interrotto verso l'anno 1000 da quello che è ricordato come il periodo caldo medievale, un periodo caldo medievale in cui si dice che si coltivava la vite in terra, in cui i vichinghi potevano navigare più a lungo e colonizzare i territori del nord arrivando fino in Groenlandia. Però il periodo caldo medievale poi cessa rapidamente e si va verso un forte raffreddamento che porta alla piccola era glaciale che si è verificata intorno al 1600-1700, e in cui si ricordano lunghe gelate nei territori del nord, sia dei fiumi che dei laghi. Recentemente invece si trovano nuovamente nel meccanismo di riscaldamento quella linea che sembra un gradino sulla destra e che si stacca lentamente dal comportamento di variazioni lente che c'era prima, è invece la temperatura negli ultimi 50 anni. Negli ultimi 50 anni la temperatura sale bruscamente con una velocità che non ha precedenti nella storia della temperatura sulla Terra, e supera le temperature che sono state osservate durante tutto il periodo temperato e gran parte dei picchi di temperatura che sono stati osservati anche nei periodi temperati precedenti. Quindi alla fine possiamo dire che da una parte ha ragione Grigliani a dire che per quanto riguarda le forze naturali il nostro periodo temperato stava per finire, però aveva anche ragione Keating a dire che esistono, che ora esistono nuove forzanti che impongono al clima una diversa evoluzione che non ha precedenti con le evoluzioni naturali che ci sono state prima. Se guardiamo la temperatura degli ultimi anni, vediamo che ha una variazione abbastanza irregolare, però qui siamo su una scala di tempi di più di un secolo, e questo aumento di temperatura ci appare lento, è però rapidissimo rispetto alle variazioni millenarie che abbiamo visto prima. E in queste variazioni lente succede anche un fatto interessante che a me piace sottolineare. E c'è nel 1998 un massimo di temperatura, e siamo qui in un periodo in cui l'allarme del riscaldamento globale cominciava a diffondersi, però poi per più di una dozzina d'anni la temperatura comincia a oscillare intorno a quel valore di massimo senza manifestare significativi cambiamenti. E siccome l'uomo, quando fa queste misure, cerca di utilizzare anche i più piccoli indizi per fare delle previsioni, questa stabilizzarsi della temperatura da molti è stata vista come la fine del riscaldamento globale e come una misura degli inutili allarmismi che c'erano stati. Però negli ultimi 4 anni l'aumento di temperatura è ripartito a grande velocità. Si pensa che questa temporanea stagnano, stabilizzati a temperatura, sia stato dovuto all'innesco di scambi di all'interno delle masse oceaniche profonde, in quanto l'oceano è un grosso serbatoio, c'è una grossa inerzia di temperatura, e non conosciamo abbastanza gli scambi con le acque profonde. E se c'è un'accelerazione degli scambi con le acque profonde, queste possono indurre variazioni significative anche sulla temperatura della superficie. È interessante confrontare questi aumenti di temperatura che negli ultimi 50 anni sono dell'ordine di un grado, con quello che è appunto il riscaldamento oceanico. Queste sono misure fatte con sondaggi di vario tipo nelle profondità marine, i primi 2000 metri degli oceani, e nello stesso periodo gli oceani si riscaldano soltanto di 0,15 gradi, cioè di molto poco. Questo vuol dire che il cambiamento in atto non è una variazione di un equilibrio che cambia. Il clima di solito è un equilibrio che cambia molto lentamente. Non siamo adesso in equilibrio, siamo in una situazione dinamica in cui la temperatura si è riscaldata già molto di un grado e l'oceano non ha fatto a tempo a seguire questo riscaldamento. Quindi il riscaldamento è significativo, è rapido e ci mette in una situazione dinamica. Il riscaldamento dell'oceano poi causa un aumento del livello del mare. Queste sono misure degli ultimi 120 anni del livello del mare, e in 120 anni il livello del mare è cambiato di 20 centimetri. 20 centimetri in 120 anni è molto poco, tenendo conto che quando guardiamo il mare le sue variazioni di livello sono essenzialmente dovute alle onde, sono dovute alle maree, sono dovute alle condizioni meteorologiche, ai venti, eccetera. Per cui 20 centimetri è molto poco. Però la tendenza di aumento del livello del mare mostra una crescita della velocità con cui aumenta. Quindi abbiamo sintomi di variazioni che sono ancora piccole per essere percepite da noi, però molto grandi dal punto di vista del clima, molto rapidi rispetto al clima del passato, in situazione dinamica e con indicazioni di una possibile accelerazione. A questo punto qual è la causa? La causa è l'aumento della CO2. Vi avevo detto che in epoche remote si è sempre mantenuta al di sotto delle 300 parti per milione, e quando Keeling ha cominciato a fare le misure, questa è la raccolta storica delle misure di Keeling da quando lui ha cominciato fino a due mesi fa, e quando Keeling ha cominciato a fare le misure era intorno ai 315 parti per milione. L'anno scorso la concentrazione della CO2 ha superato le 400 parti per milione, e la CO2 aumenta a causa delle emissioni legate all'uso di combustibili fossili. E in realtà la correlazione fra aumento di temperatura e aumento di CO2 non è di per sé una dimostrazione scientifica. La correlazione non dimostra l'esistenza di un meccanismo di causa-effetto. Per verificare che la CO2 è responsabile bisogna mettere insieme dei modelli quantitativi che verificano che proprio questo cambiamento è in grado di indurre il riscaldamento del sistema. E questo lo si fa con modelli sempre più complessi, e ci sono tantissimi esempi. A me piace molto questo perché mostra la temperatura misurata nel primo pannello in alto a sinistra, la temperatura misurata dal 1870 fino a oggi, ma fino in realtà fino al 2010 in questo caso, e sono rapporti in rosso la previsione del modello. sotto in basso a sinistra in verde vedete la differenza tra il modello e il misuratore, che sono differenze contenute fra i più o meno 0,2 gradi, che contengono delle oscillazioni interannuali che non possono essere considerate avere valori dal punto di vista climatico. Quindi l'accordo fra il modello e le misure è molto buono, e se poi andiamo a vedere all'interno del modello quali sono stati i meccanismi capaci di causare un cambiamento di temperatura, vediamo in alto a destra che il Sole, che può contribuire attraverso le sue oscillazioni decennali, ha un contributo molto piccolo, si parla di 0,1 grado, i vulcani, che contribuiscono anche loro a causa dell'emissione in alta atmosfera di polveri che fanno cambiare l'albedo del pianeta, però sono eventi occasionali che hanno una durata limitata nel tempo, e anche questi molto piccoli, sempre all'interno di 0,1 grado, mentre l'effetto grosso, in questo caso ad esempio si fermati al 2010 è soltanto 0,8 gradi, è dovuto all'emissione di CO2 causata dall'uomo. E quindi questa la possiamo considerare la dimostrazione che è l'uso dei combustibili fossili che sono la principale causa del riscaldamento globale che osserviamo. Quindi sulla base di queste prove che le conclusioni scientifiche, e qui le conclusioni scientifiche che vi mostro è quello che era contenuto nel rapporto dell'IPCC del 2015, e le conclusioni scientifiche sono che il riscaldamento del pianeta è un fatto globale. È estremamente probabile che sia stato l'uomo la causa principale del riscaldamento avvenuto negli ultimi 50 anni, e questo è estremamente probabile in termini scientifici e corrisponde a una probabilità del 95%. E questa probabilità merita qualche commento, perché in realtà se vedete l'accordo che c'è fra teoria e misure, e questo potrebbe portare ad una conclusione molto più netta, con una probabilità molto maggiore del 95%. Però gli scienziati sono prudenti, i modelli hanno in loro sempre il rischio che ci possa essere qualche cosa che ci siamo dimenticati. Anche il fatto che per giustificare la temperatura costante che si è osservata tra il 2000 e il 2010 si dovesse invocare i mescolamenti oceanici che sono poco conosciuti, mette in imbarazzo gli scienziati e gli impedisce di fare un'affermazione più forte del 95%. Però per quel che ci riguarda, se ci pensiamo, una probabilità maggiore del 95% è già una probabilità convincente per spingersi a prendere in considerazione il problema. Gli scienziati continuano a porsi il problema di cosa c'è dietro quel residuo incertezza, però è strano che siano i giornali e i politici che pongono tanto accento su una residua probabilità che è inferiore al 5%. E sulla base di questo cambiamento, che ripeto è ancora piccolo, ma è che in crescita, la previsione scientifica è che il futuro cambiamento aumenterà con molte conseguenze negative. E concludo mostrandovi un elenco delle conseguenze del cambiamento. Quando si cambia ci sono sempre conseguenze positive e conseguenze negative. Le conseguenze positive sono le prime due, che sono in azzurro, quindi sono soltanto due. L'elenco delle conseguenze negative invece è molto lungo e ha una caratteristica interessante sulla quale magari poi, se ci sono delle domande, possiamo tornarci sopra. nessuna di queste conseguenze colpisce l'uomo direttamente.
Leggile
quelle rose,
perché
non sono, sono troppe, sono
no,
troppe.
Leggi,
ma leggine qualcuna,
perché
male.
Beh, c'è
le positive.
Le positive sono il migliori condizioni ambientali dei territori erotici e il fatto che sono a disposizione, diventano disponibili le rotte polari artiche. Negativo c'è l'aumento del livello del mare, il cambiamento della fluviabilità del territorio, la perdita di biodiversità e molte altre. Sono tutte cose che colpiscono l'ambiente, colpiscono le risorse su cui si sviluppa la civiltà umana, ma non colpiscono mai l'uomo. E questa è una differenza importante con un altro problema globale che ha caratterizzato i miei studi sull'atmosfera nei primi anni, che è quello del buco dell'ozono, della distruzione dell'ozono stratosferico. In quel caso le conseguenze colpivano direttamente l'uomo. E forse non è da sorprenderti se di fronte a un problema che colpisce direttamente l'uomo siamo stati in grado di trovare delle soluzioni. Rispetto a questo problema che ci colpisce in realtà in maniera molto severa ma in modo indiretto, non siamo stati ancora in grado a trovare una soluzione.
Per lì c'è una soluzione facile.
E anche questo è uno dei. E con questo io concluderei e voglio i vostri i commenti e le domande di Fulvio e poi anche le vostre domande.
Buonasera. Mi sarei già chiesti che cosa ci sta a fare un filosofo, un po' meno celestiale, cioè un filosofo politico, che si occupa di cose terrene, fra due fisici che di fronte a un argomento che ha nella scienze fisiche e poi anche in altre scienze della natura i suoi approcci scientifici deputati. Allora, Bruno Carli gentilmente ha già detto che insomma non sono arrivato qui come un intruso e che abbiamo perfino fatto un po' di cose assieme e io sono stato contentissimo già una decina di anni fa quando lui controllò che nella parte delle affermazioni scientifiche di un mio libro sulle sfide globali non ci fossero castronerie di tipo fisico e quindi mi permise di affrontare i miei 5 lettori con una tranquillità. L'unica cosa che ha detto inaccettabile è la condivisione della fiorentinità, ma quasi mai. Allora, è vero che io abito qui da ormai 47 anni e ho insegnato per 42 anni all'Università di Firenze, ma io non solo vengo da tutt'altri lidi, ma ho con Firenze e la fiorentinità, soprattutto la fiorentinità, il rapporto, la cosa più fiorentina, dicono i miei amici fiorentini, che ho, e cioè un rapporto dantescamente teso, per dire, un eufemismo con la fiorentinità stessa. Allora, detto questo, scherzosamente, prendiamo un po' più sulle cose serie, perché cosa ci sta da dire, se ha da dire qualcosa anche ora. Ma io proverò a dire due cose, due gruppi di argomenti. Uno, perché in che senso il cambiamento climatico mette in questione la nostra percezione, il senso che noi diamo al nostro vivere associato e in particolare alla sua gestione, cioè alla politica. E soprattutto mi chiederò perché mai dobbiamo prendercela operare contro il cambiamento climatico. Questo è il primo punto. Nella seconda parte del mio intervento, dato un consesso, trovo il tempo per farlo, Beh, il libro di Bruno e tutto questo complesso di problemi fa ripensare ai rapporti fra scienza e politica, fra politica e razionalità, anche l'Olega Saraceno ha già affrontato questa cosa, e fa anche affrontare almeno uno degli aspetti più gravi dell'attuale crisi della democrazia. Andiamo al primo punto. Allora, gli scienziati, e compresi i colleghi qui seduti, ci spiegano in molto modi convincenti e accurati quali sono le ragioni per cui dobbiamo occuparci teoricamente e anche praticamente del cambiamento climatico, ma danno un po', tendono a dare un po' per scontato che gli esseri umani, soprattutto i decisori politici, siano esseri razionali che, sentito che ci sono dei problemi e dei guai in vista, domani si riuniranno e prenderanno dei provvedimenti adeguati. Così, come sapete, non è stato. Il cambiamento climatico come problema da affrontare nella politica mondiale si parla dalla metà degli anni 70, se ne parla ufficialmente in sede istituzionale dalla conferenza delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro del 92, se ne parla forse dal protocollo di Kyoto del 97, che ha avuto un grande effetto simbolico ma scarsissimi effetti pratici, se ne parla a maggior ragione dall'accordo sul clima di Parigi del dicembre 2015, ma sappiamo che è un accordo molto debole, e per di più adesso è venuto fuori questo signore che ci dice che, bontà sua, che adesso sentirà un po' a Taormina gli altri G6 e poi dopo è già un piccolo passo indietro, speriamo, se ci vuole pensare dopo aver parlato con gli altri prima di prendere la decisione operativa di ritirare gli Stati Uniti dall'accordo di Parigi. Allora, il punto è che gli oppositori, ma non solo gli oppositori, anche gente di buona volontà in giro per il mondo, sa o percepisce che cambiare, andare verso un'economia a basso consumo di carbonio e quindi combustibili fossili, costa dal punto di vista economico, non costa poi tanto, 1-2 punti di PIL all'anno, questo nel libro di Bruno c'è tutta la spiegazione di questo punto sulla base del famoso rapporto Stern di ormai 10 anni fa, e ci sono i controconti, cioè i conti di quanto ci costa non fare niente, di quanto ci costa continuare economicamente a lasciare, oltre che umanamente, moralmente e quant'altro, continuare a lasciare fuori il riscaldamento del pianeta così com'è. Ma soprattutto ci costa mentalmente, perché di fronte a un costo economicamente fatto di rapporto algebrico non eccessivo, io ho l'impressione che l'ostacolo peggiore e maggiore sia ancora la difficoltà mentale, il cambiamento culturale profondo che consiste nel passare piuttosto rapidamente a un'economia non più fondata sul consumo principale dei combustibili fossili. E per convincere la gente a non fare più questo e a prendere, a imboccare, con la gente vuol dire poi gli stati, i decisori politici, a imboccare una nuova strada in maniera effettiva ed efficace e non solo piuttosto retorica come a Parigi 2 anni fa, non basta la paura che qualcosa succeda, perché come ha detto già giustamente Saraceno scherzando sulle nostre età, noi di grandi guai non ne vedremo, non succederanno, ma le generazioni dei nostri figli e nipoti molto più probabilmente sì. Il punto è che la cura per le generazioni immediatamente future, quelle che possiamo rappresentarci con un rapporto emotivo, perché magari li abbiamo già visti nascere, crescere, è motiva, dà un motivo sufficiente per che cosa? Ma per le misure e le politiche di adattamento, cioè di difesa delle civiltà umane dagli effetti peggiori del cambiamento climatico, desertificazione, carenza d'acqua, sommersione di terre emerse, rapida acidificazione degli oceani con conseguenze, immagino, sul patrimonio ittico, eccetera, e poi le conseguenze soprattutto sul piano. Da un lato della maggiore estinzione delle specie, che c'è già anche questo soggetto, l'ultimo numero del National Geographic, e l'aumento di il rapido arrivo anche nelle nostre temperate piacevoli latitudini di insetti e quant'altro che insomma creano guai, no? Adesso detto questo, il punto è che noi queste cose le vediamo e in parte le prevediamo, ma potremmo appunto non sia per noi sia per i nostri nipoti dire vabbè, adesso la mettono giù in maniera un po' sbarazzina, un po' sciocca, compriamo dei condizionatori e dei frigoriferi per tutti gli abitanti del pianeta, ce la salviamo noi e i nostri nipoti, e poi quelli che vengono dopo si arrangino, si trovano il pianeta come lo troveranno, come l'abbiamo trovato noi, e questo ci dà già motivo di riflettere. Prima di tutto di riflettere sul punto che il guaio peggiore in prospettiva, soprattutto in prospettiva per i tempi dopo il 2100, per le quali le previsioni dei climatologi e di tutti gli altri scienziati che hanno qualcosa da dire non arrivano, perché non ci sono i modelli che hanno un'estensione temporale così lunga, mentre si sa che ha un aumento in scenario 1 di quello che tu fai, cioè rebus business as usual, lasciamo andare le cose, i guai grossi possono arrivare, ma ancora più dei guai grossi, forti sommersioni, cambiamento delle correnti degli oceani, ma più ancora di questo ci preoccupa la velocità del cambiamento, perché le civiltà, la stessa specie umana, e bisogna dire anche molte specie animali, alcune più, alcune meno, e la civiltà umana non sono la civiltà materiale, l'agricoltura, il commercio, la comunicazione, non sono predisposte a subire un cambiamento così rapido, quindi un secolo, due, dell'ambiente naturale in cui sono nate e cresciute per millenni. E guardate che questa prospettiva abbastanza calcolabile fino al 2100, molto meno oltre, non è solo una prospettiva di sofferenza per la desertificazione, della mancanza d'acqua, eccetera, la sommersione di terre emerse, ma è la prospettiva, e qui arriva la scienza politica a dire qualcosa, di una forte, non calcolabile aumento dei conflitti politici, a cominciare per colpa del forte aumento, enormemente forte aumento delle migrazioni, delle popolazioni più duramente colpite, già non riusciamo a gestire, rischiamo di creare guai per le nostre democrazie liberali con l'attuale livello di migrazioni, figuriamoci se fossero cacciati via dalle terre in cui vivono, mi pare, 75 milioni di africani che, secondo certi calcoli di quante terre emerse potrebbero venire sommerse, verrebbero appunto spinti fuori e dovrebbero fuggire. Allora, per avviare tutto questo, della lunga prospettiva, l'adattamento non basta, anche perché certe misure di adattamento, qui diciamo, un condizionatore per tutto, che in realtà crea guai ancora peggiori, anche per lo zone, perché piace, FC, eccetera, eccetera. dobbiamo fare la mitigazione, che è un calco del inglese mitigation, in italiano, cioè dobbiamo fare questa rivoluzione di tagliare le emissioni di tante robe, metano, eccetera, eccetera, ma soprattutto del biossido di carbonio, ex carbonica. E se andiamo a fare queste misure, che sono misure costose in termini economici, ma soprattutto in termini culturali e mentali, dobbiamo avere una più forte motivazione. Perché la più forte motivazione che possiamo immaginarci, adeguata a questo grande cambiamento, è quella che lo facciamo per tutelare le generazioni del lontano futuro, con le quali non abbiamo certamente lo stesso rapporto di empatia e di condivisione che possiamo avere con le generazioni dei nostri nipoti e con i nipoti. Abbiamo ragioni per farcene carico, in pochi minuti non è neppure sensato che io tenti di parlare. Le persone religiose pensano di sì, molte chiese, non solo i cristiani, pensano di sì, la Chiesa Cattolica, che per troppi decenni è stata piuttosto zitta, finalmente ha parlato, e ha parlato in modo molto chiaro, con la enciclica Laudato Si. Naturalmente noi filosofi non religiosi, diciamo, abbiamo le più diverse motivazioni, di cui non sto neppure a fare menzione, ma a me adesso interessano delle motivazioni né religiose né filosofiche, politiche, interessano in primis le motivazioni politiche. Noi siamo abituati nell'età moderna al fatto che la politica e le istituzioni servono a proteggerci come individui, a proteggerci come gruppi, a proteggere le comunità in cui viviamo e in cui ci riproduciamo, e così gli stati moderni, soprattutto quelli europei, hanno fatto o preso di fare o fatto finta di fare per alcuni secoli, con episodi in mezzo mostruosi, a cominciare da quelli della prima metà dell'ultimo secolo. Il punto è che mai né gli studiosi né gli studenti di filosofia o teologia o neppure i letterati né gli scienziati fino ad Arrhenius si sono mai chiesti: già, ma possiamo pensare che il mondo, se lo salviamo oggi, poi vada avanti salvato e ben conservato per sempre? Non c'è un problema specifico di tutela delle generazioni future che richiede delle misure che dobbiamo prendere, guardate, già adesso? Perché un'altra cosa che ho imparato del cambiamento, dagli studi sul cambiamento climatico, è che quello che, noi, che i nostri progenitori, i nostri antenati, diciamo, bisnonni, nonni, dal 1250, dall'inizio dell'età industriale in avanti, hanno creato guai di cui già noi soffriamo e di cui soffriranno le generazioni future, perché adesso non vorrei dire specialità, perché la quantità di gas serra prodotti in questo ultimo secolo e mezzo e presenti nell'atmosfera, prima che, adesso uso un termine improprio, decada e venga, diciamo, venga riassorbita, o perché ci sono tanti alberi nuovi che ho visto, o perché ci sono i carbon sinks, come si chiamano, i pozzi oceanici che attraggono e assorbono la terra, ne basta del tempo. E se noi poi addirittura continuiamo a produrre, figuriamoci. Allora, se la protezione delle generazioni future la vogliamo prendere sul serio, o dal punto di vista politico, o da quello religioso, o da quello morale, dobbiamo cominciare adesso, dobbiamo cominciare adesso, perché non perché siamo diventati più buoni e più generosi, ma perché ci siamo accorti, grazie a quello che gli scienziati ci hanno fatto capire, che noi ci stiamo, i nostri nonni, padri e adesso noi, ci stiamo assumendo una grave responsabilità non solo morale, ma tra virgolette penale nei confronti delle generazioni del lontano futuro, nel senso che stiamo probabilmente preparando un ambiente in cui sarà difficile vivere, o sarà certamente difficile o impossibile vivere in condizioni decenti simili a quelli in cui viviamo noi. E quindi c'è, diciamo, c'è come un problema di responsabilità che noi ci, se non fa, continuiamo a non far niente, a non fare abbastanza, ci assumiamo verso di loro. Questo naturalmente involve un altro problema filosofico che nomino solamente: che senso ha essere parte del genere umano? Se possiamo infischiarci il genere umano futuro, di cui non sappiamo niente, certo non sappiamo neppure se esisterà, perché se siamo tanto furbi nel giro di 5 o di 50 anni di scatenare una guerra nucleare abbastanza larga, probabilmente quello che succederà nella guerra e in quello che la seguirà, cioè l'inverno nucleare e così via, sarà sufficiente, se non a far fuori la specie umana, a far fuori la civiltà umana. Quindi potremmo anche dire, ma forse è inutile fare i sacrifici oggi, dal momento che non siamo neppure sicuri che la civiltà umana continui. Ma che la civiltà umana continui oppure no, in gran parte dipende da noi. Certo, può arrivare l'asteroide, l'Apophis del 2036, per me adesso mi pare che dicono che non, la traiettoria non c'è, non gli arriva ai nostri nipoti proprio il testo. Ma insomma, pochi anni, 10 anni fa, questo asteroide che dovrebbe, che c'è un pericolo che arrivi nel 2036 troppo vicino alla Terra, faceva creava un po' di preoccupazione. Anche lì qualcosa si potrebbe fare, cioè una responsabilità politica, filosofica, morale della specie umana vivente nei confronti di quella futura, se esiste, se noi pensiamo che la gente futura sia parte della stessa umanità in cui viviamo, se noi pensiamo che sia gente di cui non sappiamo niente, di cui non ci importa niente, a fare loro, allora certo possiamo chiudere la vita. Adesso passo rapidamente al secondo punto, ancora un minuto. Questo di Bruno Carli è un libro, direi, di alta divulgazione scientifica, è scritto con un continuo equilibrio concettuale e linguistico fra il rigore, la precisione, l'approfondimento scientifico, di cui avete avuto un esempio seguendo la sua presentazione, e, diciamo così, la capacità di presentare, di mediare per un pubblico non esperto questi temi. Per fare un complimento al Genius Loci di Rocchi, insomma, si sente che è scritto a Firenze, perché è scritto con un certo stile galileiano di semplicità e insieme profondità nella presentazione di problemi scientifici. Quindi è un'ottima base non solo per i lettori come il signor Presetti o me stesso, ma per i decisori politici, i giornalisti, ai quali va altrettanto, se non, come io penso, demerito rispetto ai decisori politici dello stato penoso in cui versa il non rapporto fra cultura scientifica e cultura politica in Italia. Meno male che, essendo l'Italia membro dell'Unione Europea, anche qui il vincolo esterno benedetto che viene da Bruxelles ci ha costretto a seguire la politica illuminata dell'Unione Europea. Perché è interessante il libro e anche questo tipo di approccio di Bruno Carli? Ma perché uno ci permette di riaffrontare un problema che forse nessuno più sa, se non ha almeno la mia età, che cosa fosse il problema delle due culture. Io parlo delle due culture perché 50 o 60 anni fa era un'età ignota, perché uno scienziato inglese, Charles P. Snow, aveva scritto nel 59 questo libretto le due culture, cioè quella umanistica letteraria, filosofica e quella scientifica, che ebbe molta fama anche in Italia, sembra che non tradotto rapidamente. Allora, questo è un problema di cui non si parla più, cioè purtroppo sembra che sia diventato accertato, accettato, quasi quasi, forse benvenuto, che fra cultura scientifica e cultura, chiamiamola genericamente umanistica, il dialogo sia cessato e sia subentrato la reciproca ignoranza, se non l'orgoglio dell'ignoranza, che si sente appunto, quello che diceva Sarasso, per esempio nei nostri politici, non solo anche anti ecologisti, ma gli stessi politici ecologisti. Tutto quello che stiamo dicendo stasera, almeno che sto dicendo io, non ha niente a che fare con l'ecologismo. Si tratta di problemi scientifici, filosofici, etici, che riguardano la sorte della civiltà moderna, il suo assetto che ha avuto, e non ha a che fare con questa ideologia o semicultura che va sotto il nome di ecologismo. E che è molto profittato dell'assalto postmoderno e tardo sessantottesco alla scienza, che ha impedito quindi quello che deve essere un atteggiamento rispettoso ma critico nei confronti della scienza, lontano quindi dalla vecchia incensamento positivistico di qualunque cosa gli scienziati ci servissero. Questo tipo di incultura e di scissione ha portato a tante cose, alla diffusione della ciarlataneria e di quella imprecisione linguistica, permettetemi di ricordarla. Se aprite la radio, io sento solo la radio, la televisione italiana almeno no, ma ho anche i giornali, oggi il prendete il Corriere della Sera, che parla tuttavia molto del discorso di Barack Obama sul anche il clima a Milano, si parla di cose, di cambiamenti climatici. Ora, non c'è in inglese non esistono i cambiamenti climatici, lo si dice al singolare, climate change. In tedesco il Klimawandel, i francesi changement climatique. Però qualche volta è vero che viene detto al plurale in francese, i nostri scienziati, i colleghi italiani, io non ho mai sentito che lo dicono al plurale. Qual è la differenza? Questione di rancia prima, non è questione di rancia prima. Perché i cambiamenti climatici, come ci insegna quella cosa interessantissima che abbiamo scoperto, che è stata creata negli ultimi anni, la storia del clima, e la storia delle civiltà umane e delle politiche in base alla storia del clima, sono sempre esistiti. Non sarebbe il caso di meravigliarsi molto. Noi stiamo studiando e ci stiamo accanendo per capire, per combattere il cambiamento climatico, cioè un insieme di fenomeni che crediamo su un'alta probabilità di azzeccarlo scientificamente essere di origine umana, di origine antropica, e risalire quindi tutti a una medesima, non se non un'unica principale causa, e quindi non tanti cambiamenti climatici sparsi, diversi, che non si capisce se stanno assieme o no, ma un fenomeno complessivo che ha una causa principale su cui gli uomini hanno ancora una qualche, non più che tanto, una qualche chance di intervenire. Adesso io però voglio andare rapidamente alla conclusione, per dire la cosa che ancora volevo dire: libri come questo ci costringono a ripensare a che cos'è una politica senza scienza, senza apertura, cioè senza la conoscenza argomentativa, la conoscenza, lo stile discorsivo che richiede la verificazione fra pari, fra esperti, e quindi di una conoscenza rivedibile in base a questi criteri, che cos'è una politica che non abbia un rapporto serio con la consulenza scientifica in questo senso. Che cos'è una politica che si basi solo sulla ricerca del consenso basato su emozioni, istigazioni a sparare bufale, mitizzazioni o colpevolizzazioni di chissà chi in base alla oggi diffusissima cultura della incolpare un altro, no? Questo perché mi dica è un problema? Ma perché colpisce al cuore, si somma ad altri difetti che vengono fuori, di cui ovviamente non parla, dei regimi democratici, e pretendendo di estendere la democrazia, il potere delle maggioranze al sapere, creano in realtà un egualitarismo delle opinioni, per cui qualsiasi opinione va bene, quella degli scienziati come quella dei non scienziati, chiunque ha accesso alla rete può informarsi sulla rete senza, anche senza avere minimamente le basi per leggere i testi scientifici, e il suo parere deve contare tanto quello degli scienziati come i miei colleghi che sono qui vicini. Questa, per dirla con un termine filosofico classico, è molto pericoloso, perché significa, a livello dell'età informatica, la degenerazione della democrazia nella oclocrazia, cioè, termine aristotelico, nel dominio della plebe, della moltitudine senza cervello, se non quello dei demagoghi che la riescono ad incanalare. Io non dico altro, salvo una cosa, butto lì, non è una proposta. Di fronte a questa scissione fra politica e scienza e a questo dilagare di quella che adesso posso chiamare delle tendenze alla oclocrazia che minano, insieme ad altre cose, i nostri regimi di democrazia liberale, occorrerebbe mettere su un supremo organo di controllo non giurisdizionale come le corti costituzionali, ma di controllo scientifico delle decisioni politiche, soprattutto delle decisioni che si prendono sotto incertezza e che noi peraltro non possiamo non prendere, perché se no ci assumiamo troppa responsabilità verso di noi e soprattutto verso chi forse verrà.
Io volevo solo fare un commento sulla parte finale delle cose dette. Secondo me la scissione è tra voi, cioè tra la popolazione e la scienza, perché la politica sì ha le sue colpe, ma il risultato drammatico è veramente la gente. Non so se voi avete seguito tutta la questione di Facini, vi faccio un esempio. Tempo addietro è uscita una statistica sul Corriere della Sera in cui si è visto che le persone che non si vaccinavano non erano gli operai, i contadini e così, ma erano reati, cioè perché le persone più o meno semplici loro seguivano le regole, invece i laureati incolti della nostra società loro sostengono e rispondono alla loro personale opinione, hanno letto un libro sulla filosofia non so che cosa e in base a questo prendono le decisioni sbagliate. I politici sono in parte, non si può pensare che i politici prescindano dalla popolazione. Se la popolazione incolta, i politici saranno incolti quanto loro. Ma il problema drammatico è la stupidità media delle persone. Io non essendo un politico posso dirlo, un politico non lo dirà mai. Ma io sono veramente colpito da questo fatto ed è veramente il nostro problema. E questa è l'importanza del libro, perché se non si migliora, vuol dire, la democrazia si basa, per prendere un argomento che si basa sulle decisioni prese dalla gente, ma se la gente non è informata, le decisioni sono prese a caso. Quindi la democrazia funziona con la gente colta, con la gente che si vuole informare. Chi non lo fa, si arriva a tutto questo.
E ci vedremo, no, purtroppo perché tardi, e ci vedremo
l'8 ottobre.
4 ottobre.
solo una domanda, perché dobbiamo chiudere.
Grazie. Buonasera, io mi chiamo Giglio, sono un po' un critico su parecchie cose, però l'inquinamento a che altezza si trova, prima cosa, perché per loro dire in Val Padana c'è particolare, a Milano si circola, a Venezia non c'è macchina che circola lo stesso, ma com'è? Sono dei falsi dell'inquinamento che sopportano le armi naturalmente. Ma il perché io che sia licenziato, ci voglio bene, però come io sono un altro tecnico, per via dei inquinamenti tossici, i scienziati per me sono condizionati da una parte dello Stato, non so chi è stato, se è politica oppure via dicendo. Le lobby, i grandi capitalisti che abbiamo visto, la Volkswagen che ha inquinato mezzo mondo, non se ne parla più, tutti stanno detti e diamo sempre la colpa alle macchine, alle automobili. Io che ero autotecnico collaudavo il CO2 negli anni 30 anni indietro. E quando posso parlare? Allora, quando
la domanda,
quando io guardavo le macchine con la sonda, avevo dei giorni di difficoltà e dei giorni no, perché la tecnica ha migliorato sì, ma ha anche peggiorato l'inquinamento, perché io parlo con esperti di automobili che una volta le macchine inquinavano meno con la nuova tecnica di oggi, solo che le lobby per il guadagno. Vi ringrazio e scusate se sono stato un po' complicato.
Sì, Bruno, io vorrei ricordare una cosa che forse se mi sbaglio, ma quando voi montaste l'interferometro, il tuo maestro Bonetti venne a trovare, perché voleva sapere come fare per lavorare nell'infrarosso, senti dire. E mi ricordo che a me pare di ricordare che lui voleva montare un interferometro, non un interferometro, ma un spettrometro a prisma, che me ne venne a parlare, anzi mi domandò, ma che prismi bisogna usare in quella zona dell'infrarosso? E dice, ma perché vuoi usare un prisma quando un interferometro 10.000 volte e mezzo? Ma soprattutto l'interferometro con dei centri elettrici autoregolabili della Terra, quando era nel pallone. Ma l'altro problema che volevo parlarti, lui non hai accennato, è il scambiamento di temperatura è molto legato alla variazione di salinità del mare. Perché quando la temperatura scende di un decimo di grado ogni 10 anni, è una variazione enorme per le acque della corrente del Golfo. Perché la corrente del Golfo è quella che tiene calda anche terra, e se la corrente del Golfo si raffredda di un decimo di grado ogni 10 anni, in brevissimo tempo il terra va sotto zero. E va sotto zero perché si sposta la corrente del Golfo e quindi si sposta completamente la salinità del mare. Ecco, l'ultima cosa è che Bonetti, avendo delle sue idee particolari su molte cose, però era certamente un uomo molto gentile, e lui aveva molta paura che fossero gli astrofisici a interessarsi del problema della temperatura dei vasi. Cioè, gli astrofisici sono fatti per guardare le stelle, ma io che sono stato sempre un fisico concreto, vedo delle differenze enormi, differenze di un decimo di grado significa cambiare completamente la temperatura del pianeta.
Bene.
Arrivederci.
Ci vado a fare 3 minuti, 10 minuti a casa, voglio dire.